对，清真寺。
Cominciamo il vostro pomeriggio, siamo contenti di avere con noi frate Paolo Benanti, francescano, le cose sbagliate, francescano, ingegnere, docente all'Università Gregoriana, e l'abbiamo invitato qui perché è esperto di temi come morale, etica, biotecnologie, intelligenza artificiale, e gli abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa su queste tecnologie che invadono sempre di più il nostro quotidiano e che rapporto hanno con l'uomo e la società. Ti lascio direttamente la parola.
Va bene, intanto buona serata a tutti, ben trovati. Ci dovrei avere il vocione di... Va bene, allora, questo è l'effetto del vino e del cibo. Si sa che quando salgono gli zuccheri nel sangue il buon umore aumenta. Allora, volevo con questa sera con voi fare un percorso che prenda sul serio le trasformazioni tecnologiche che abbiamo davanti, facendoci chiedere quale ruolo ci è richiesto per gestire l'innovazione, perché questo strato innovativo rispetto al quale ci troviamo davanti mai come oggi può cambiare le relazioni sociali, il mondo del lavoro, le relazioni politiche e anche, vedremo verso la fine, quelli che sono gli equilibri internazionali all'interno di una serie di relazioni geopolitiche. Detto così, vi dovrei parlare del tutto, faremo delle cose più provocatorie che altro. Allora, la prima domanda che possiamo farci è questa: ma è possibile o è pensabile che un artefatto tecnologico, che un qualcosa, un utensile, uno strumento, sia qualcosa da mettere così tanto al centro dell'attenzione per parlare dell'uomo e per parlare di quelle che sono le relazioni sociali? Allora, due semplici considerazioni. La prima è questa: per fare questa conferenza breve, partiremo da vicino, no? Scherzo. 70.000 anni fa, come specie umana, noi abbiamo fatto qualcosa che ha cambiato, quello che fino a quel momento eravamo abituati a vedere all'interno dei viventi su questo pianeta. Mi spiego. 70.000 anni fa, e quando dico 70.000 anni fa prendetelo con quel beneficio del dubbio che hanno gli antropologi, quindi da 100.000 diciamo a 50.000, l'Homo sapiens si è spostato in ogni latitudine e longitudine. Non è stato un processo istantaneo, però sappiamo che sicuramente 70.000 anni fa abbiamo lasciato quella che probabilmente era il nostro luogo di prima civilizzazione, che era l'Africa del Sud, quindi le migrazioni sono un processo antico, e sicuramente 40.000 anni fa siamo arrivati all'interno dell'Australia. Pensate che sfida che abbiamo dovuto vivere per poter navigare fino a quel continente. Come lo sappiamo? Bene, quando siamo arrivati la megafauna australiana si è estinta. Quindi abbiamo dei marker molto precisi della nostra attività sulla Terra. Ecco, però vi dicevo, 70.000 anni fa abbiamo fatto qualcosa di molto diverso rispetto alle altre specie. Se 70.000 anni fa un mammut si fosse voluto spostare dalla steppa siberiana per andare in Africa o in India, avrebbe dovuto aspettare un discendente che non fosse nato col folto pelo che lo caratterizza, di fatto l'elefante indiano o l'elefante africano. Quando noi 70.000 anni fa siamo andati nella steppa siberiana, non abbiamo aspettato una generazione dal folto pelo, degli hipster ante litteram, ma ecco, si era ancora con me, grazie, ma ci siamo vestiti della pelliccia del mammut. Attenzione, perché qui si gioca il punto chiave. Cioè, laddove tutte le altre specie di viventi hanno le loro competenze attraverso una cosa che si chiama codice genetico, noi eccediamo il nostro codice genetico. E il nostro modo di essere eccedenti rispetto al codice genetico ha bisogno di un qualcosa che si chiama artefatto tecnologico. Tanto è vero che, se non vi volete scordare quello che vi sto dicendo, il vostro cervello, le vostre sinapsi non bastano e prendete carta e penna. Allora, la nostra relazione al mondo è mediata da una cosa che si chiama artefatto tecnologico. E con l'artefatto tecnologico noi mediamo le competenze e i giudizi sul mondo di generazione in generazione. Un giovane delfino sa nuotare per quello che il suo DNA gli dà. Un giovane uccello vola come gli dà il suo DNA, tant'è vero che a un certo punto la mamma lo spinge dal fuori dal nido e se è capace è capace, se non è capace amen. Voi, se guardate una giovane famigliola di Milano, la mamma non spinge fuori dal marciapiede il suo giovane per capire se ha capito come funzionano le strisce pedonali, ma di solito fa un processo tramite artefatti che si chiama educazione. Una scuola è un artefatto. Alcuni artefatti tecnologici sono così connaturali con noi che neanche li consideriamo artefatti. Un libro non è una cosa naturale, ma una cosa con la quale trasmettiamo delle competenze alle generazioni seguenti. Questo luogo, Villa Pizzoni, è un artefatto che dice un modo di vivere, dice un modo di stare a questo mondo, media dei valori, media delle attese. Ecco, allora, quando tocchiamo l'artefatto tecnologico, tocchiamo questo spessore tipico della nostra specie, questa questione tipica dell'essere umano. Questa è la prospettiva con la quale vorrei entrare nelle intelligenze artificiali. Non mi interessano i prodigi tecnici, mi interessa il significato che ha per l'uomo, per noi, nel comprendere noi stessi e nel comprendere la realtà. Ma questa cosa è un problema solo di oggi? Cioè il problema è perché ci siamo inventati il computer? Beh, questa cosa non è esattamente così. Quando nel XV secolo noi ci siamo inventati un altro artefatto tecnologico, la lente convessa. Con la lente convessa abbiamo realizzato due strumenti, il telescopio e il microscopio. Con il telescopio abbiamo studiato l'infinitamente grande, l'infinitamente lontano. Con il microscopio l'infinitamente piccolo. Ed ecco che quello che abbiamo capito dell'universo non era più la stessa cosa. La Terra non era più al centro, c'era il sistema solare e poi siamo andati oltre. Con il microscopio analogamente non eravamo più una cosa unica, ma eravamo fatti di tante piccole parti viventi che abbiamo iniziato a chiamare cellule. Con l'artefatto tecnologico abbiamo cambiato la comprensione di noi e del mondo. Oggi non è più tempo di telescopio, non è più tempo di microscopio, ma il computer che lavora i dati sta producendo un altro tipo di strumento che possiamo chiamare il macroscopio, che ci fa capire la realtà come infinitamente complessa. Chi di voi lavora sui dati, chi di voi fa inferenze, chi di voi nel suo lavoro lavora su modelli matematici, di fatto sta capendo la realtà in questa maniera. E questa trasformazione non è minore di quella a cui ha assistito Galileo e Newton con il telescopio e con il microscopio. Ecco, siamo in questa stagione. E questa stagione porta con sé una serie di nuove considerazioni su di noi e sulla realtà. Questo è l'orizzonte. Come parlare di questo orizzonte? Allora, avete sentito, sono francescano, ma mi hanno cresciuto i gesuiti. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando ho finito il mio percorso di studi in Gregoriana e il professore mi ha detto se volevo andare a fare il suo assistente, allora finalmente è entrato in un attimo di confidenza e gli ho detto: professore, perché voi gesuiti però fate sempre le cose a tre punti? E quello mi ha detto: primo, non è vero; secondo, non c'è niente di male; terzo, viene meglio. Allora, come posso io, scusate, questi sono elementi metadidattici, perché se ridete siete ancora con me, se no vi ho perso e state sognando il Pandoro. Allora, come poter non fare questo percorso in tre punti? È quasi un dovere. Ed ecco i tre punti. Parleremo prima degli scenari che si aprono con questo nuovo artefatto tecnologico, come possibilità e come trasformazioni. Parleremo poi di alcune sfide e infine vorrei chiudere questa nostra chiacchierata ponendo la questione che forse ci riguarda più di tutte: come gestire questa trasformazione. Dobbiamo averne paura come abbiamo paura dell'Apocalisse? Dobbiamo abbracciarla come la salvezza sulla Terra? O dobbiamo indirizzarla? Ecco, vedremo, ho fatto tre domande, vedremo che cosa accadrà più avanti. Partiamo dagli scenari. Questo è il potere di 365. Allora, perché parlare per scenari? Perché parlare per scenari? Ve lo potrei spiegare in tanti motivi, partendo dalla trasformazione della nostra abilità di comprendere il sociale mediante modelli narrativi, ma non lo farò perché sennò vi addormentate. Ve lo dico con un esempio. Nel 2006 un grande think tank a Ginevra si vede in un seminario che si chiama Bridging the Gap. e gli chiedono di elaborare degli scenari secondo i quali una crisi economica finanziaria che prendeva origine dagli Stati Uniti poteva toccare tutta la finanza mondiale. Le persone presenti a quel seminario hanno iniziato a rispondere: ma che è impossibile, stiamo perdendo tempo, non accadrà mai. Nel 2008 è successo. Allora capite che lavorare per scenari è un qualcosa che può aiutarci a capire le trasformazioni solo se non facciamo un errore. Lo scenario non è una previsione. Quando parliamo di scenari non parliamo di quello che accadrà domani, dopodomani o tra un mese. Lo scenario non è neanche una profezia, non è che continuiamo la lezione di stamattina in una modalità dal libro del profeta Fra Paolo, non è questo. Non è neanche una simulazione, non stiamo facendo una simulazione all'interno di un sistema di relazioni complesse mediante un software. Che cos'è uno scenario? Uno scenario è un costrutto che segue una logica rigorosa, che ora non sto qui a ripetere, che unisce però teoria e narrazione, ed è uno strumento che ha uno scopo preciso, quello di far sorgere in chi ascolta la più sofisticata delle possibili reazioni cognitive nei confronti di questo cambiamento di orizzonte. Cioè parlare per scenari significa attivare in chi si ha di fronte un processo che è un processo di analisi e che è un processo, dipende dal tipo di scenario dove si utilizza, però anche di reazione e di iniziare a pensare a quelle che possono essere le strategie. Quindi quello che vorrei fare con voi è appunto presentare una serie di scenari legati all'utilizzo di questo nuovo artefatto tecnologico, questo nuovo macroscopio, che è il computer che lavora i dati ed è capace di prevedere delle cose prima che succedano. Sto parlando sostanzialmente di quel grande mondo che prende il nome di machine learning, intelligenza artificiale, deep learning, eccetera, eccetera. Ho detto tre cose che sono molto diverse tra di loro. Potremmo o dovremmo in teoria entrare dentro ciascuna di queste. Adesso non entro in questa distinzione. Quello che mi interessa è che sappiate che per la prima volta lavorare sui dati con una grandissima capacità di calcolo che prima non era possibile ci permette di A, superare la necessità di programmare logicamente tutte le occorrenze nella quale si deve trovare la macchina per rispondere. Tradotto, fino a ieri quando scrivevate un programma, il programma è scritto secondo modalità circa di if this then that, se succede questo fai quello. Questo prevedeva che il programmatore doveva pensare prima a tutti i se che si trovavano davanti a sé. Questi nuovi paradigmi cambiano, nel senso che la macchina in qualche misura non è più a priori determinata in tutte le occorrenze, ma impara da sola. È come passare dalla pala per scavare e cercare i superstiti di una slavina all'utilizzo del cane che ti dice scava là. Tu non sai perché, ma se scavi dove ti dice il cane, lì c'è più possibilità di trovare un superstite. Allora, questo cambio è il mondo che sta cambiando con questo nuovo utensile, per questo lo chiamo macroscopio piuttosto che intelligenze artificiali, che permette sui dati di avere una capacità predittiva sulla realtà mediante dei modelli che sono modelli addestrativi. E allora, che cosa produce? Beh, la prima cosa che produce, per esempio, è la capacità di predire l'outcome di una situazione da dei dati a disposizione del sistema. Nell'ambito medico, questo vedremo che la medicina è uno degli ambiti più fortemente interessati da questo ci porta a dire che in un paese come il nostro, ma in generale come l'Occidente, dove la vita media si sta alzando tantissimo e dove la sanità è una cosa sempre più costosa, passare da una sanità tradizionale a una sanità predittiva è un grandissimo improvement, è un grandissimo miglioramento che può rendere i nostri conti più stabili e offrire migliori trattamenti a più persone. Cioè sostanzialmente sarà la macchina che indica al medico chi è che c'ha più bisogno della sua attenzione in base all'andamento dei suoi dati, in base ai suoi modelli predittivi. Se questo ci porta a dire che grazie a questo potremmo avere più sanità per più persone, di fatto ci sta dicendo che chi vive, chi muore, chi ha o chi non ha cure mediche, lo decide una macchina. Cioè la macchina surroga in qualche misura quella che prima era una decisione umana. come? La macchina può avere dei pregiudizi? La macchina può sbagliare? E se la macchina sbaglia, di chi è la colpa? Non c'è un determinismo rigoroso, eh? È colpa dei dati? È colpa di chi l'ha addestrata? È colpa di chi ha scritto gli algoritmi? È colpa di chi li ha utilizzati? Ancora, mentre noi parliamo, a Stanford si sono resi conto che uno dei grandi processi che abbiamo sempre nella sanità è il passaggio all'imaging. Sapete che da quando possiamo vedere, e da quando possiamo vedere in vivo quello che accade nel nostro corpo, le nostre conoscenze sono molto più ampie. In particolare, tutta la diagnostica per immagini offre immagini digitali. E un'immagine digitale è una bella matriciona di numeri. E un numero viene lavorato molto meglio da una macchina che non da un occhio umano. In particolare per l'IVF, per la fertilizzazione in vitro, non mi interessa adesso qui il problema bioetico specifico, se applichiamo dei paradigmi di machine learning, abbiamo che l'algoritmo riesce a indicare qual è l'embrione da impiantare con un tasso di successo, cioè sapete che tra l'embrione impiantato e il bimbo in braccio nato c'è un tasso di 1 su 4, cioè normalmente ogni 4 embrioni impiantati uno nasce per una serie di motivi così diversi e così complessi che non si possono determinare prima. Il medico non ha la capacità di capire se l'embrione è più o meno viabile di altri, come sarà l'utero, come avverrà l'impianto, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, l'algoritmo di machine learning applicato a immagini fotografiche ad alta definizione digitali sugli embrioni nella fase del preimpianto produce un tasso di successo maggiore del 67% dell'impianto. Allora capite che per una donna che si sottopone a un ciclo di IVF è un breakthrough notevole, cioè è un qualcosa di profondamente rischioso ma anche come dire impattante nella vita, nella qualità della vita di una persona. Se questo sembra essere un grande vantaggio, di contro noi stiamo dicendo che il DNA della prossima generazione dei viventi l'ha scelto una macchina, che è un qualcosa di molto simile agli scenari dei film di fantascienza più apocalittici che avete mai sentito. Ma se queste cose vi hanno spaventato, lasciate che vi faccia vedere cosa mentre noi parliamo, sta succedendo a Londra nella sanità pubblica. Sapete che l'Inghilterra è molto interessante come case studies, perché c'è una sanità che è simile alla nostra, di Stato. E in questa sanità di Stato, nella città di Londra, ci sta l'idea di poter cambiare il proprio GP, il General Practitioner, il medico di base, con un medico che utilizzi un altro sistema che si chiama Babylon Health. Vi faccio vedere il portale di Babylon Health. Quello che vedete adesso è quello che il medico vede sul suo tablet quando è chiamato a fare la diagnosi di una paziente che va dal General Practitioner. Ve lo commento pian piano. Questo è il tablet del medico, che non si sente l'audio.
Hi Louise, my name is Dr. Conkai Bhatia. Nice to meet you.
Hi.
Quello in basso è il medico
che su Skype, no? Che vede se stesso. And from this, can I confirm that you've been having dizziness for a few months now?
Lei sta parlando e in tempo reale a destra, se tu vede, la macchina fa la trascrizione del loro diario.
So come and go?
E come parole chiave per effettuare la diagnosi in alto a destra. Al centro ci sono le domande che la macchina suggerisce da fare. E sotto, in tempo reale, cambiano le percentuali della diagnosi.
Do you get dizzy, for example, when you turn your head to look to one side, or when you turn over a bed?
E in alto a sinistra vedete esattamente.
Have you felt sick or vomited when you get the dizziness?
La storia medica. No. Avete visto una banda rosa che comparsa in
giro?
Analisi facciale in tempo reale per capire se la paziente ha capito la domanda o no. Leggere le emozioni della paziente. Gli ha detto, guarda che non ha capito la domanda, gliela rifà. La paziente in questione ha una sintomi simbolare. Cioè, gli si gira la testa, gira la testa quando accetta il movimento. Che è una cosa che l'ha spaventata perché dice, forse c'ho un tumore. Sente il medico in tempo reale e il medico fa una serie di domande, conferma una serie di domande e conferma la diagnosi della macchina. Adesso dirà, I agree with AI assessment. fate le domande e a un certo punto vedete che alla fine quando vi dirà guarda che non hai niente di grave, la macchina vi dice che è arrabbiata perché non si fida della diagnosi e non gli spiega di più la questione per evitare che lei
sia. So I send that prescription to your usual pharmacy. It'll take around an hour or so.
Nel frattempo fa tutta la ricetta, gliela manda.
Does that all sound okay?
Sounds really
Well, as you found out, the symptoms can be really serious when it happens. But many years itself, you need to be and it can be really well managed.
Ma non ha niente di grave.
Okay.
Quindi stai tranquilla, ciao.
One thing to mention. Given that it looks like you have Meniere's disease, this could put you at a higher risk of getting migraines. So I'd like you to do a migraine risk assessment, and that way we can see if there's anything that we can help you to reduce your risk. Great. Okay, so I'll just run through the next steps to confirm your diagnosis and how to take the medication.
Io concordo con l'intelligenza artificiale e confermo la tua diagnosi. Scusate, quanti medici ci sono qua? Alzate la mano. Grazie. Quanto avete studiato in vita vostra? 10 anni? Ok, questo sistema ha appena detto che il medico di base è colui che fa l'interfaccia tra la macchina e il paziente perché la macchina ancora non è in grado. Oltretutto, questo sistema, scusate, che già fanno la pubblicità sotto la metro a Londra, questa l'ho fatta io prima di Natale, dice, guardate, perché dovete prendere un appuntamento al medico? Col cellulare facciamo subito, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. E quel medico che risponde, dove sta? E quanto viene pagato? Capite che quello a cui assistiamo, al di là della giustizia o meno della diagnosi, che anche quello è un problema, perché ogni algoritmo è gaussiano ed essendo gaussiano prende il 90% ed elimina le code. Vuol dire che il 90% delle sindrome Meniere lui le prende. Il restante sono pazienti che hanno bisogno di un'altra visita o sono scarti statistici? Capite che la domanda è anche qualitativa sulla persona, ma soprattutto la cosa socialmente più interessante è che quello a cui assistiamo è una trasformazione di un classico lavoro da colletto bianco in un lavoro da colletto blu, da risponditore del call center. Senza considerare il fatto che Babylon Health, che è una startup, avrà a disposizione tutti i dati sanitari di tutti i pazienti. E con questo genererà modelli di predizione, genererà altri servizi che potrà vendere a caro costo ai vari sistemi sanitari, nonché alle assicurazioni. Allora, da Babylon Health noi vediamo già tre, questa è un'altra pubblicità sempre di Babylon Health, vediamo già tre questioni. La prima, il cambio di che cosa significa un'attività così tradizionale come la medicina, che da mediazione interpersonale diventa un efficientismo algoritmico di predizione sul soggetto. Due, qual è il ruolo sociale di una professione che normalmente era la professione alla base della nascita di quella classe che era la borghesia? Quindi cambiamo il profilo sociale. Tre, che cosa vuol dire dare questo potere sui dati a dei terzi che poi lo rivendono al sistema pubblico? Una cosa tra tutte, un sistema che è un sistema nazionale come quello inglese conosce per la prima volta delle pubblicità. Fai il drop del tuo medico e vieni dai nostri. Oltretutto, cari medici, dopo che per 5 anni fate le diagnosi con la macchina che vi suggerisce la prossima domanda, quanto de skilling avete? E quanto avrete bisogno di quel servizio? Ora, voi sapete perché Amazon non paga le tasse? Perché se Amazon fattura 100 e su 100 guadagna 40, 39 sono costi che vanno ad Amazon Web Services, la parte digitale, che guarda caso ha la sede alle Cayman. Questo vuol dire che il supporto digitale ha il potere di mangiare tutto quello che è il guadagno aggiunto rispetto a un'attività tradizionale analogica. Quindi, fino ad oggi voi avete lavorato in forza, non mi voglio far venire il terrore, fino ad oggi avete lavorato in forza di un titolo che è un titolo accademico. Domani lavorerete se pagate l'abbonamento a Babylon Health. E quanto del vostro salario costerà quell'abbonamento? Ecco, benvenuti nelle trasformazioni che stiamo affrontando. Siccome chi deve stare, io, insomma, per adesso mi campa la Santa Chiesa Cattolica, no? Però siccome voi siete più o meno lavoratori, direi che le domande intercettano un attimino i prossimi 30 anni di carriera lavorativa che vi aspettano. Questo che vedete alle mie spalle è una città che si trova all'interno del famoso triangolo dell'intelligenza artificiale in Cina. Sapete che la Cina ha sviluppato, è l'altro grande big player all'interno di questo mondo. Quello che vedete proiettato alle mie spalle di fatto è la capacità semantica che acquisisce oggi la computer vision. Allora, normalmente quando noi parliamo di visione computerizzata, diciamo una cosa che in italiano si dice con parole diverse. I nostri occhi hanno una capacità di visione, cioè la capacità di trasformare una serie di reazioni fotoniche sulla nostra retina in segnali che vengono elaborati da certi layer neuronali e che diventano una connessione sul mondo. Ora, la nostra retina non è il dispositivo più sensibile al mondo, conosciamo telecamere che vedono più dei nostri occhi. E montiamo sui satelliti e ci danno una grande definizione. Però noi, a differenza dei satelliti, abbiamo una cosa che i satelliti non hanno, che si chiama la percezione. Cioè, noi non vediamo bene quanto vede un satellite, però sappiamo distinguere al volo un cane da un pandoro. Il cane lo lasciamo fuori dalla porta, il pandoro ce lo mangiamo. Bene, questo che vedete con questi quadrati, con queste edizioni, non è altro che una computer vision semantica. Cioè, la macchina ha non solo una visione, ma anche una percezione. E vedete che scrive macchina SUV con questa targa, pedone, quel nome, vestito così, di questo colore. Questo produce la possibilità di infondere in un contesto sociale dei sistemi di computer vision che di fatto possono realizzare quel sistema, e chiaramente questo è un sistema depotenziato, perché la Cina non ti fa vedere fino in fondo di che cosa è capace, può creare quel sistema di controllo globale che era il famoso panottico. Voi immaginate, c'è uno che ha fatto qualcosa, a me serve quella persona vestita di bianco che alle 8:30 ha attraversato quella via con quell'altra via. E senza che ti devi rivedere tutti i nastri, la macchina da sola dà dei marker che sono dei marker semantici. Quindi questo non solo ha un potere di cambio sociale, ma anche la capacità di cambiare quello che è l'approccio con la sicurezza, con quello che è il concetto di privacy, con quello che è il concetto di nostra esistenza. Adesso se aspettiamo qualche minuto, vediamo questo applicato al riconoscimento facciale. Sapete che la polizia di Shanghai ha degli occhialini che sono tipo Google Glass, con cui se vede davanti a sé un ricercato, l'occhialino glielo dice immediatamente e fanno l'arresto. Allora, questa cosa qua adesso lo vediamo applicato alle scale mobili della metropolitana, giusto qualche secondo. Questa cosa qua è un'altra di quelle questioni che cambia completamente quello che è il rapporto tra privato e pubblico, tra vita individuale, diritti individuali e società interna. Soprattutto questa cosa ha una grande caratteristica, che come tutte le tecnologie cinesi non costa niente, si può infondere ovunque. Dovremmo fare un regolamento per tutta la computer vision? Per esempio Brad Smith, il presidente di Microsoft, ha fatto una call internazionale per dire che i sistemi di computer vision dovrebbero essere sistemi sottoposti a controllo di vendita, come le armi da fuoco. Cioè, uno non può comprarsi una pistola. Ci sono dei motivi per cui ti puoi comprare una pistola. Il governo, lo Stato, chi per esso, non può usare le pistole come vuole. Ci devono essere delle condizioni per loro utilizzo che giustificano l'utilizzo di tutto questo. Allora, l'idea è che anche le relazioni sociali e la capacità di identificare qualcuno mediante la sua faccia può cambiare il modello di relazioni sociali. Fino ad oggi, per identificarvi, voi dovete tirar fuori il documento, pensare a tutti i testi sui non luoghi di Auger, oppure dovevate mettere l'impronta digitale, ma anche quella era vostra. La vostra faccia viene inquadrata da milioni di telecamere. È una vostra proprietà o è una proprietà di quella telecamera? Capite? Si aprono una serie di questioni, anche dal profilo legale, dal punto di vista legale, dal punto di vista politico, che fanno, ci fanno chiedere questa trasformazione a cosa e dove può portare. Anche perché l'inferenza tra i tratti del volto e altre caratteristiche è impressionante. Voi pensate a fare un colloquio di lavoro con una telecamera che, come in Babylon Health, fa un'inferenza tra il vostro vissuto e le domande di quello che fa. E ancora non abbiamo toccato la cosa più bella, che è la possibilità di avere dei pregiudizi da parte delle macchine. Però immaginate, io vi faccio una domanda, vi sentite a vostro agio in questo lavoro? Sì, la macchina sta mentendo. Volete, avete forti esperienze in questo? Certo, no. Allora, capite che anche tutto quello che definivamo come dato privato e dato pubblico deve essere ridefinito. Ma arriviamo al terzo scenario, che è lo scenario finale. Questa è una piccola presentazione di un piccolo drone, e lui ne canta
is an anti-sniper feature.
Le qualità, così fate un nuovo telefonino, vedete? A telecamere come
just
il
like
telefonino.
Any mobile device these days. It has cameras and sensors, and just like your phones and social media, it does facial recognition.
Come il vostro telefono che
inside
vi fa,
here
il telefono.
Is 3 grams of shaped explosive.
L'unica particolarità è che dentro c'ha 3 grammi
is how it works.
Di esplosivo. Un attimo, arrivo.
Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents.
3 grammi bastano per uno shock idrodinamico che distrugge il cervello. Allora, il drone esiste, la presentazione è un fake. È un fake perché è fatta da una serie di, diciamo così, di lavoratori della Silicon Valley che hanno reagito al fatto che Google ha iniziato a vendere le sue tecnologie al Pentagono, così come sta facendo Amazon. E hanno fondato un'associazione che vorrebbe essere un'associazione che si occupa di moratoria di queste tecnologie per tutti quelli che sono gli usi bellici, letali o non legati alla sicurezza nazionale. Però capite che fare un'arma, o meglio, fare una weaponizing, come dicono gli americani, trasformare in arma delle tecnologie che già abitano nella tasca di ciascuno di noi, è un passaggio immediato. Passaggio rispetto al quale non serve neanche troppo investimento. Ma ancora di più, tutto quello che è la relazione con le immagini, tutta quella che è l'estetica, è qualcosa che oggi è mediata da algoritmi e di algoritmi di intelligenza artificiale. I vostri telefonini, quando scattate una foto, normalmente scattano una piccola sequenza e di quella sequenza vi offrono un fotogramma che secondo loro è quello che gradirete di più come risposta emotiva rispetto alla foto che state facendo. E quando voi acquistate un'app per la fotografia sul vostro store del vostro telefonino, di fatto state acquistando un algoritmo che modifica il vostro gradimento dell'app. Se a voi piacciono le foto notturne con le strisce luminose, quello di tutto il filmatino prende quelle cose che fanno quell'effetto là. Che effetto ha questo sull'estetica, sul giudizio del bello, sulla capacità di comprendere o di volere qualcosa in quest'altro ambito, che è un ambito profondamente emotivo? Pensate alla diffusione di Instagram e a come gli algoritmi di Instagram profilano e producono cambi nel senso estetico anche delle persone. E conosciamo tutti i social network, forse pochi conoscono quelli che sono i social credit, che mentre parliamo sono già in atto in Cina. Il social credit, come quello sviluppato da Sesame, non è altro che un sistema simile al nostro Facebook, per comprenderci, che dà ad ogni utente un punteggio che va da 0 a 9.999. Più è alto il punteggio, prima lo Stato ti dà dei servizi. Vuoi un visto? Vuoi la scuola per i tuoi figli? Vuoi poter incontrare, sapete che i matrimoni in Cina sono un po' controllati, vuoi poter incontrare un partner migliore per mettere su famiglia? Questo com'è calcolato? in base a quello che posti sulla rete sociale, agli amici che hai, a quello che postano i tuoi amici, a che acquisti fai, insomma, dando un valore di score alla tua vita, così che tu sei invogliato ad acquisire uno stile di vita che è quello stile di vita che lo Stato ritiene più gradevole. Voi direte, poveri cinesi, fino a quando in fase di beta test stanno sicuri? Se non fosse il fatto che i cinesi in questo momento stanno facendo a gara per poter entrare in questo social network. Perché? Perché per loro l'esistenza sociale, compresa come l'esistenza di individui che sono legati insieme da uno Stato, non è una cosa che ha senso. Una dinamica collettiva per loro è molto preferibile. Questo però ci porta a dire che di fatto le relazioni sociali possono essere il luogo non solo di giganteschi esperimenti psicologici, come stiamo vedendo adesso con vari fenomeni, dai gilet gialli alla Brexit, ai nostri cambiamenti politici, ai Podemos e Trump, ma possono anche essere degli efficienti sistemi di controllo sociale per spingere le persone ad assumere quelli che sono i comportamenti desiderati. Ed infine, come ultimo scenario, non possiamo che pensare a quello che è la sicurezza. Cosa vuol dire parlare di sicurezza in questo mondo? Capite che noi lasciamo ogni giorno dei dati, delle impronte fossili, che parlano di noi. E questi dati ci rimangono addosso come dei tatuaggi digitali che di fatto dicono chi siamo, dicono quali sono le nostre abitudini, hanno o danno alle macchine un potere sulla nostra vita. Ed ecco che anche quello che era il crimine, quello che era la sicurezza nazionale, quello che è la sicurezza sociale, conosce oggi nuovi scenari. Due di questi ve li dico al volo. Nel novembre del 2017 le diplomazie internazionali hanno sentito il bisogno di introdurre un nuovo termine. Prima si parlava di hard power, come di quel potere che ha una nazione di indurre un'altra nazione a non fare alcune cose. E l'hard power erano pistole, fucili, carri armati, missili, bombe nucleari. Conoscevamo però anche il soft power. Soft power di cui la Chiesa è regina è: io prendo un po' di tue persone, le formo e te le rimando indietro. Venite a studiare in America, c'è il famoso grant, vi diamo un grant e tornate con una classe dirigente che è vicina o affine al nostro modo di pensare. Questa la Albright con Clinton provarono ad applicare il soft power alla Cina. Andarono dal presidente cinese dell'epoca e gli dissero: perché non ci dai qualcuno dei tuoi studenti che te lo formiamo gratis? Lui li guardò e disse: va bene, ma te ne volete 40.000, 50.000? E capirono che non funzionava. Oggi abbiamo bisogno di un'altra parola, è stata introdotta un'altra parola su Foreign Affairs nel novembre del 2017, che è sharp power. Lo sharp power è la capacità di produrre tramite social network movimenti di opinione o altro che danneggiano il funzionamento democratico di un'altra nazione. Lo sharp power è quello che hanno fatto i troll russi per la Brexit, per Trump, probabilmente succede anche con noi, sta anche dietro ai fenomeni dei gilet gialli che sentiamo in Francia. Sta facendo la Cina, la settimana, quando era giovedì, Israele, il servizio segreto di Israele, ha detto che per le elezioni in Israele stanno già avvenendo gli iraniani e i cinesi che stanno agendo sui social network. Questi sono un problema di diplomazia, ma anche un problema di sicurezza nazionale nuovo. E infine vi è un'altra grande discussione, che è quella se dobbiamo dichiarare il cyberspace come un altro dei grandi ambiti dove si fa la guerra. Conosciamo la terra, conosciamo l'aria, conosciamo la superficie marina e sottomarina. Dovremmo dichiarare il cyberspace un altro ambito in cui è possibile fare una guerra? Beh, senz'altro attacchi come quello di WannaCry, che hanno criptato e bloccato il sistema sanitario inglese, ci dicono che è una vera e propria luogo strategico e luogo di battaglia. Di contro, e io sono di questi secondi, dichiarare sic et simpliciter il cyberspace come un ambito analogo all'attacco via terra, all'attacco via aria, significa: se tu mi mandi un virus io rispondo con una testata nucleare. E non so se ci conviene da questo punto di vista, perché veramente rischiamo, con attacchi one shot e soprattutto con un enorme problema di attribuzione, cioè capire chi l'ha lanciato, quando e dove, di mettere in atto scenari di conflitto che non vogliamo vedere. Allora, tutto questo, per dirvi in una maniera abbastanza narrativa e romanzata, sì, l'artefatto tecnologico in questione cambia le nostre vite, cambia le nostre relazioni, cambia la concezione che abbiamo di noi stessi. E allora dobbiamo chiederci, e qui entriamo all'interno di questa seconda parte, che tipo di sfide emergono da questi scenari. Allora iniziamo dalla prima. La prima la potremmo definire così: Socrate ha messo lo smartwatch. Che vuol dire? Beh, che noi più o meno siamo eredi di un pensiero occidentale che nasce in Grecia con la filosofia, e Socrate dice una cosa importantissima: conosci te stesso. Conosci te stesso, stamattina avete fatto silenzio, avete celebrato l'Eucaristia, significa anche tutta quella dinamica spirituale di conoscere le proprie emozioni, di conoscere quello che è la parte più profonda di ciascuno di noi. Ecco, ora però conoscere noi stessi significa conoscere i nostri dati. Se tu sai i dati, se tu sai quello che ti riguarda, conosci te stesso, trova una risposta differente. Se volete ve lo dico con un esempio. Supponiamo di doverci fare una di quelle domande che sono le domande esistenziali per eccellenza. Conosco Maria e conosco Elena. Devo sposare Maria o Elena? Beh, una volta saremmo andati nel tempio della dea Cerere, portando con noi un paio di polli, e il sacerdote del tempio, squartando i polli, guardando le stelle, Maria. Se eravamo a Roma non eravamo così credenti come in Grecia, e allora il padre Familias guardava una cosa molto più concreta, che era il bene della famiglia, e metteva insieme il patrimonio, cioè i soldi della famiglia del padre, con il matrimonio, cioè i soldi della famiglia della madre, quello è il senso della parola matrimonio, e diceva: tu ti sposi, come l'ho chiamata l'altra? Elena, tu ti sposi Elena. Poi ci siamo evoluti, e che c'è sta storia di chiedere all'oracolo, al padre di famiglia, c'è sta storia da Milano del 700 dei promessi sposi. Io sposo chi mi dice il mio cuore. Meno male che ridi. Cosa che mi è comparso davanti una scena di nel peggior libro di Moccia, Io e te, tre metri sopra il cielo. Allora, tra Maria e Elena, il mio cuore mi dice Elena. Ecco, domani io farò un'altra cosa. Ehi Google, ma tra Maria e Elena? E Google mi risponde: grazie allo smartwatch che porti al polso, io conosco tutti i tuoi battiti cardiaci. Anzi, siccome hai messo un modello abbastanza sofisticato, conosco anche l'impedenza della tua pelle, che è direttamente connessa all'andamento dello zucchero del tuo sangue. Siccome hai fatto clic su conferma, io conosco anche i dati di geoposizione dove ti trovavi con l'andamento e la variazione di questi dati. Ora, siccome sono Google, ho anche tutti i dati di Maria e di Eva. Mettendo insieme tutti i punti, Elena, mettendo insieme tutti i punti dati e confrontandoli con gli altri 400 milioni di utenti che sono nel mio database, ti dico che alla lunga hai più possibilità di successo con Maria. Cosa è accaduto? Che questo esempio, che forse vi fa ridere, vi sta dicendo che una cosa profonda dentro di noi sta cambiando, che è il nostro criterio di autorevolezza. Una volta l'autorità o l'autorevolezza era data alla figura di autorità, poi abbiamo detto che invece c'è dentro di noi un qualcosa di profondo che è capace di essere fonte sorgente di autorità. Adesso la stiamo delegando a una risposta della macchina che sempre di più ricorda quell'inferenza di dati che il prete, il sacerdote dell'oracolo di Cerere faceva tra le viscere del pollo e le stelle che stanno in cielo. Come dire, se noi andiamo a riprendere un piccolo frammento di Eraclito, Eraclito ci dice che il Dio che è in Delfi non parla e non tace, ma significa. Google non parla e non tace, ma significa dei dati, dando a quei dati un significato per la mia vita. Guarda caso, la più grande ditta di database che c'è al mondo si chiama Oracle. Cioè, quello che vi sto dicendo è che rischiamo di avere un approccio religioso nei confronti del criterio di autorità che viene da queste inferenze. E conosci te stesso significherà conosci i tuoi dati e le inferenze che gli algoritmi fanno sui dati. Questo, il fatto che noi diamo a dei criteri esterni la forza d'autorità, è una caratteristica dell'essere umano, è legato al modo anche con cui costruiamo i sistemi sociali. Perché qualcuno può morire per una bandiera? Perché abbiamo delegato l'autorità a una credenza condivisa che pensiamo essere vera. La credenza condivisa è quell'ente simbolico che chiamiamo Stato. Cosa che le scimmie non fanno. Sapete che le scimmie, gli scimpanzé, che hanno il 93% del DNA come il nostro, possono costruire gruppi fino a 150 individui massimi. Perché c'è bisogno che il capo branco conosca tutti gli altri individui del gruppo. Se si sono di più di così, si splitta il gruppo perché non possono stare insieme. Ora, qualche etologo dice che questo è il motivo per cui i politici vanno in giro a stringere le mani, perché come i scimpanzé hanno bisogno di conoscere tutti. È un feedback del nostro DNA. Ma in realtà noi possiamo creare gruppi molto superiori a 150 persone. Voi siete cattolici e vi sentite parte di un gruppo di circa 1 miliardo di persone che non avete mai conosciuto, in forza del credere alla stessa cosa che si chiama Dio. Siete tutti milanesi, forse non tutti, perché vi riconoscete tutti in quella storia che è la storia dell'essere milanesi. Siete tutti dipendenti, o chi è dipendente, di una società dove la società è una persona giuridica, non è una persona reale, ma è una storia alla quale credete in due. Detto con altri termini, cos'è che tra 30.000 e 20.000 anni fa ha consentito a un contadino della Mesopotamia di far scambiare il suo secchio di orzo con un pezzo di metallo? La prima moneta. Perché vi faccio presente che l'orzo, se ho fame, me lo mangio. Il metallo, se ho fame. Il fatto che sul metallo fosse incisa la testa del re, che era una storia a cui sia lui che l'altro credevano e che garantiva a entrambi il ritorno dell'orzo se lui gli ridava il metallo. Allora siamo una specie che è una specie simbolica, e questa specie simbolica funziona su delle credenze di fondo. Tutti crediamo agli atomi. Quanti di voi hanno visto gli atomi? Hai visto gli atomi? C'è un buon medico che te lo presento io, tu hai visto una macchina che ti diceva che quelli erano gli atomi e hai creduto che quella macchina è vera, come noi l'abbiamo letto su un libro a cui abbiamo creduto che è vero. Questa dinamica del credere è una dinamica che non si esclude, siamo fatti per credere. E perdonatemi, questa era la scalciata da teologo che prima o poi devo buttare dentro da qualche parte. Allora, tolta questa cosa qua, quello che cambiano queste tecnologie da un punto di vista antropologico è il meccanismo del credere. Tant'è vero che, guardate, quando abbiamo avuto il problema di Galileo, era che cosa, come dobbiamo credere alla Bibbia? Era un conflitto da criteri di autorità, E Galileo diceva, la Bibbia dice come si va al cielo, non come vada il cielo. Ora, che cos'è l'amore? È un'inferenza di dati. Il destino della tua vita. Ecco, se ci sentiamo in necessità di farci queste domande, questa trasformazione è già iniziata. Viviamo già in questa trasformazione. Basta comprendere il fatto che in America il modo per trovare l'anima gemella è ancora ti presento un amico, ti presento un'amica, ma di poco, perché il modo che segue subito dopo è Tinder. Striscia a sinistra, striscia a destra. Allora, capite che pensare che un algoritmo mi possa indicare chi è il mio partner meglio di una interazione sociale vera è qualcosa che vuol dire che è cambiato il criterio di autorità e di fiducia che ho nell'algoritmo. Puoi sapere che ci sta un pratico servizio adesso negli Stati Uniti per cui tu strisci su quello che ti piace, se c'è il match, i primi 5 minuti di chat non li fai tu, te li fa un altro. E se supera anche quei parametri che gli hai detto, poi intervieni tu. Può sembrare delirante, ma ci fanno un sacco di soldi. Allora, l'altra questione che dobbiamo mettere in terna come sfide è che abbiamo detto che la grande capacità di questi sistemi, che globalmente abbiamo chiamato intelligenze artificiali, non me ne vogliano coloro che hanno le mani in pasta per fare delle differenziazioni più sottili, ma per capirci, è questa capacità di agency, cioè questa capacità di poter agire e di poter profilare soprattutto gli utenti umani e predire o anticipare quello che accade. Bellissimo. Se non fosse che, signori, la profilazione non serve mai solo per la predizione. La profilazione è anche un modo di produzione dei comportamenti. Se no non ci sarebbe motivo per cui un esperto di marketing compra dei dati profilati, se non perché quelli producono vendite maggiori di quel prodotto che sta per commercializzare. E allora tutte le volte che utilizziamo algoritmi di profilazione sui comportamenti umani, stiamo di fatto producendo anche alcuni comportamenti in questa dinamica con una modalità che è la modalità della Gaussiana. Allora capite che questo, all'interno di un contesto sociale, nel momento in cui stiamo introducendo un nuovo attore sociale, che è l'algoritmo dell'intelligenza artificiale, dovrebbe farci fare una serie di domande, dovrebbe farci vivere questa realtà in maniera più interrogativa. Perché stiamo introducendo un altro attore, qualcun altro che produce alcune scelte. Ancora, quello che abbiamo davanti a noi è l'idea che tutti questi servizi vengono offerti tramite dei sistemi che chiamiamo platform. La platform è quel sistema a cui tu accedi mediante login e password. Quanti avvocati abbiamo in sala? Quanti studenti di legge là? Timidi! Ok, c'è una differenza un po' notevole. Che differenza c'è tra essere cittadini, dove tu hai dei diritti e dei doveri in forza di una cosa che si interpreta da alcuni specialisti che chiamiamo specialisti del mondo legale, essere utenti, dove quello che accade è in forza di un codice che è eseguito e non interpretato da un server, è in forza di una login e password? E che tensioni abbiamo tra i due sistemi? E che cosa accade una volta che la pubblica amministrazione passa da leggi e norme a codice e platform e alloca tutte le risorse in forza di codice scritto? Allora capite che capire la nostra vita sociale non più come vita di cittadini ma come vita di utenti sui platform cambia anche, o potete cambiare radicalmente, quello che è il DNA delle nostre connessioni sociali, quello che è la modalità delle nostre connessioni sociali. Di fatto abbiamo un nuovo Stato, per usare termini un po' allegorici, che ha un nuovo presidente, si chiama Mark Zuckerberg, e questo Stato è Facebook. E lui sa di noi probabilmente molto di più di quanto sa lo Stato di noi. Con qualche algoritmo riesce anche a dire se noi variamo sul nostro reddito dichiarato. Fosse altro perché la terza macchina diversa che postiamo su Facebook ha capito che c'è qualcosa che non va. Sapete che è pacifico, eh? Se voi postate le foto del vostro gattino nel box di pubblicità, dopo qualche giorno ricompare la pubblicità del cibo per animali. Quella foto è stata venduta con materiale di profilazione, è stata significata e venduta. Sapete quanto consuma in energia i server di Facebook? Quanto consumano di energia? Ormai a partire dal 2009 un server costa più per l'energia che produce, che consuma, che non per il prezzo di acquisto. Se far girare il social network costa tutta questa corrente, perché a voi non vi chiedono un canone? Beh, è semplice, perché il prodotto siete voi. Allora, capite che essere abitanti di un platform, non ho detto che è male, eh? Ho detto, facciamoci delle domande. Sempre andiamo dei gesuiti sono, eh? Siamo qui per farci delle domande. Poi se volete rispondiamo come la vecchia TV, la risposta è dentro di te, ma è sbagliata. Bene, siete ancora con me, grazie. Allora, per andare avanti, abbiamo delle sfide etiche. La sfida etica maggiore che io vorrei affrontare con voi oggi è questa. Ma un sistema predittivo basato sul machine learning può sbagliare? Se lo chiediamo ai nostri data scientist, ci dicono il problema sono i dati. Se io ho i dati perfetti, la previsione è perfetta. Ti pagano per dire questo, dai, non puoi dire di no. Con un adeguato margine di errore. Io ho fatto pure un ingegnere, so come funziona. Per due punti passa uno in una sola retta se la matita è abbastanza spessa. Allora, che cosa accade? Che ci dicono i data scientist è un problema di dati. Ma è vero? Che cosa sono i dati? Se volete, qui si apre un problema filosofico enorme, non ci entro, ma l'introduzione dell'informatica, dell'informazione, del concetto di informazione, filosoficamente è una sfida enorme. Che cos'è l'informazione? Provatevelo a chiedere. E guardate che il concetto di informazione, volendo essere estremi, sta riontologizzando il mondo. Se vi dico. Questa c'è perché c'è, giusto? Esiste perché esiste. Il file MP3 dei miei deliri che state registrando esiste sul cellulare, nel cloud, nelle vostre pennette MP3. Cosa vuol dire esistere per l'informazione? E quando Shannon nel 50 teorizzò la teoria dell'informazione e la teorizzò come gli diceva il suo maestro di dottorato, il quale gli diceva: se vuoi che la gente non capisca, tira in mezzo l'entropia. E lui ha detto che l'informazione è quell'informazione necessaria per far capire al demone al diavoletto dell'entropia se deve passare o no la molecola di gas. Noi diciamo, siccome quando lui diceva queste cose tre studenti di medicina sono andati a sentirlo e poi si sono messi a cercare l'informazione che sta dietro la vita e hanno scoperto nel 53 Watson e Crick il DNA, che vivo è tutto ciò che codifica ed elabora informazioni, che ha un DNA, e ancora non sappiamo che cos'è l'informazione. Allora, anche le sfide filosofiche sono notevoli. Ma torniamo a noi, che cos'è l'informazione? Bella domanda. Possiamo pensare che i dati, queste cose per cui i data scientist ci dicono che quando saranno buone le scelte sono perfette, sono una sorta di mappa della realtà. Cioè, di tutta la realtà io ne prendo solo alcune cose che sono i dati. Se voi prendete Google Map, di tutto quello che esiste, prende solo alcuni punti, che sono la mappa, e voi orientate con la mappa. Può una mappa essere l'esatta copia della realtà? Qui la domanda sarebbe filosofica, la ignoriamo, trasformiamola in una domanda ingegneristica. Supponiamo che il mio Google Map sia l'esatta copia, non lavoro per Google, non mi voglio vendere prodotti, sia l'esatta copia della realtà. Cioè, io venendo dalla stazione centrale a qua, sul mio telefonino non c'avevo solo la mappa, ma c'avevo tutto, comprese le foglie per terra, comprese le persone che passavano, comprese le macchine, tutto. Quella che ho è una copia della realtà, supponendo che sia possibile. Ma è così complessa come la realtà, e come nella realtà io mi so orientare. Quindi una mappa che fosse l'esatta copia della realtà, pure se fosse vera, semplicemente sarebbe inutile. Ma non solo, anche i sensori che elaborano la realtà riducono la realtà prendendone solo una parte. E allora, siccome i dati sono una riduzione della realtà, signori, il demone di Laplace, che dice che se in un momento conosco la posizione di tutte le particelle dell'universo, so tutta la storia e il futuro delle particelle, semplicemente non è vero. E allora un sistema di predizione algoritmico intrinsecamente può sbagliare. E se intrinsecamente può sbagliare, la questione etica non è a valle, ma è dentro. Come gestire un sistema che vuole surrogare le decisioni umane e che intrinsecamente è sbagliabile o fallibile o errato? Ecco, la questione etica non è così secondaria rispetto alle intelligenze artificiali. Ancora, abbiamo un problema. Il problema ve lo dico adesso con un esempio, sennò poi ci perdiamo troppo in chiacchiere. Sapete che nel sistema giuridico americano il giudice hai il potere di dare o meno dei diritti garantiti dalla Costituzione a chi è sospettato di aver commesso un crimine. Un esempio tra tutti, la Costituzione dice siamo tutti innocenti fino a quando non viene provato il contrario. Se io ti trovo dentro una stanza con una pistola fumante e un cadavere, la cauzione sono 6 milioni di dollari, cioè rimani in galera. Perché penso che c'è il rischio che tu sia colpevole. Bene, una volta era il giudice che decideva. Adesso hanno un algoritmo che si chiama un algoritmo di risk assessment che dice la pericolosità che quel soggetto scappi o che commetta una recidiva di reato. E ti dà un punteggio che va da 0 a 9. 0 esci gratis, tipo Monopoli, 9 non ti bastano tutti i soldi.